Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Chiediamo al Signore il dono dello Spirito perché la riflessione di questa sera ci aiuti a sapere sempre di più di Vangelo, perché la nostra vita possa sapere di Vangelo. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori di coloro che credono in te. Tu che sei venuto un tempo per farci credenti, vieni di nuovo per renderci sereni in pace. Tu che sei venuto un tempo perché con il tuo aiuto e per tuo dono potessimo gioire nella speranza della gloria dei figli di Dio, vieni di nuovo perché possiamo essere contenti del compimento di tale speranza. Vieni, porta a termine ciò che in noi hai incominciato a realizzare. Sei tu infatti a confermare, a consolidare, a perfezionare e a portare a pienezza. Il Padre ci ha creati, il Figlio ci ha redenti. Compi dunque la tua opera. Vieni a condurci all'intera verità, alle gioie del supremo bene, alla visione del Padre, all'abbondanza di ogni sorta di delizie. Allora potremo fermarci per fare spazio e per guardare, per vedere e per lodare, là dove Dio è lodato e dove ogni figlio esulta. A una tale gioia ci conduca il Signore Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita.
Amen.
Celebrazione della domenica quarta di Pasqua. Ascoltiamo la parola.
Lettura degli Atti degli Apostoli. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo, che doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove eravamo riuniti. Ora un ragazzo di nome Eutico, seduto alla finestra, mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo. Sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi turbate, è vivo». Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati.
Prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. In attesa del mio arrivo, dedicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito mediante una parola profetica, con l'imposizione delle mani da parte dei presbiteri. Abbi cura di queste cose, dedicati ad esse interamente, perché tutti vedano il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento, e sii perseverante. Così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai giudei: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
I personaggi di questo testo di Giovanni: il Signore Gesù, i giudei, il Padre, le mie pecore. Scelte, parole e atteggiamenti di questi personaggi. Il Signore Gesù parla con i giudei, dialoga con loro, e il tema è questo: le pecore del suo gregge. Vuole mettere in evidenza le caratteristiche di coloro che vivono la sua sequela. Di loro, in una sintesi molto bella, afferma: ascoltano la mia voce, mi seguono, do loro la vita eterna. Assicura che non andranno perdute e nessuno le strapperà dalla sua mano. Afferma anche di essere una cosa sola con il Padre. I giudei in questo testo sono citati solo perché ascoltano la riflessione di Gesù. Il Padre è colui che dona le pecore al Figlio. Gesù lo proclama Padre di tutti. Nessuno può portar via da Lui le pecore. Tra Lui e il Padre c'è profonda comunione. Le mie pecore sono le persone che seguono e lo ascoltano. Per loro Gesù ha grande attenzione. Alcuni cenni di lezio e di meditazio. Tenendo presente che al fondo c'è sempre questa domanda: che cosa questo testo dice alla mia vita? Noi dobbiamo uscire da questo incontro avendo dato una risposta. Che cosa dice stasera il Signore con questa parola alla mia vita? Gesù è nel Tempio e si è durante la festa della dedicazione, una festa grande per il popolo. Si ricordava la riconsacrazione del Tempio avvenuta nel 164 avanti Cristo, dopo la profanazione da parte di Antioco IV. I giudei pongono a Gesù una domanda molto precisa e pretendono una risposta, e una risposta sperano che sia definitiva. E noi diremmo che è giusto che loro abbiano a comprendere bene e a sentire quindi una risposta esaustiva da parte di Gesù. Fino a quando terrai il nostro animo sospeso? Sei tu il Messia? Se lo sei, dillo a noi apertamente. Che cos'è che stona in questa domanda, di per sé una domanda lecita? Li hanno visto compiere miracoli, lo hanno ascoltato, hanno visto la sua premura per le persone in difficoltà, Ma dicevo, c'è qualcosa che stride nel loro atteggiamento, perché l'obiettivo è contrassegnato dall'ipocrisia di coloro che di per sé hanno già dato un giudizio su Gesù e la sua predicazione, e secondo loro la sua predicazione è un ostacolo al cammino di fede che loro avevano ereditati dai loro padri. Allora la domanda non è per giungere alla verità, per conoscere meglio, ma è per metterlo in difficoltà. E quindi non è una domanda che, tra virgolette, merita la risposta del Signore Gesù. Non la fanno per capire, la pongono per incastrare il Signore Gesù. Poi Gesù sta già attuando quanto loro richiedono, nel senso che lui non si nasconde, che lui mostra chiaramente attraverso la sua parola, attraverso il suo prendersi cura dei fragili, si mostra chiaramente come colui che è venuto a salvare, colui che è venuto per essere attento ai poveri. Ma il loro cuore, i loro occhi non riescono a vedere e a comprendere. Il Messia si manifesterà, ma non è certo a partire dalla fede, dall'affidamento dei giudei, delle persone del popolo ebreo. In particolare, e qui su questo quasi sorvolo perché è un atteggiamento che da sempre nel popolo ebreo serpeggia, la convinzione sbagliata, loro chiedono sì se Gesù è il Messia, ma quale tipo di Messia? E la sua risposta a loro è una risposta sconvolgente. Sconvolgente perché non si aspettavano un Messia che aveva soprattutto le caratteristiche della mitezza, della mansuetudine, che aveva soprattutto dentro di sé il desiderio di una relazione con le persone. E qui torna in mente quel testo su Giovanni il Battista. Lui era il precursore, era un familiare del Signore Gesù, era un suo parente. Lui sapeva bene qual era l'obiettivo che gli era stato dato, quello di essere il precursore. E però in un momento in cui vive in grande debolezza, in cui ha una grande paura di quello che gli potrà succedere, è in carcere. Ebbene, dal carcere manda i suoi apostoli, leggo, Giovanni, che era in carcere, aveva sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli. Mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? E Gesù rispose: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, i poveri, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato colui che non trova in me motivo di scandalo. La verità inaspettata è proprio questa. A Giovanni Gesù rimanda una risposta precisa. Il Messia non è come tu te l'aspetti. Il Messia è umile. È umile e posto al servizio di tutti. Giovanni era cresciuto presumibilmente nella rigorosa educazione dei religiosi esseni, monaci che vivevano in grotte, soprattutto presso il Mar Morto. Non si capacitava di un Messia così mite, così misericordioso, attento ai peccatori e alle peccatrici. Ma il Signore era venuto proprio per loro, non per quelli che si ritengono giusti, ma per coloro che sanno battersi il petto e riconoscere umilmente il proprio disagio, le proprie difficoltà. Ecco allora l'indicazione chiara da parte del Signore. Lui non ostenta la sua grandezza, ma dice: io sono venuto per fare le opere del Padre. Il lunedì vengo con questo testo e poi un altro da dare all'annunciata per prepararmi quella, visto che sono pochissimo abile al computer, per prepararmi quella di settimana prossima. E proprio settimana prossima si lavorerà su questo, il fatto della familiarità tra il Signore Dio e Gesù. Lui viene per fare le opere del Padre. E sottolinea: la vostra incredulità è a partire dal fatto che non volete cambiare parere, che vi sentite nel giusto. È fondamentale nella vita di noi credenti la docilità alla verità, il sapersi, il far sì che la nostra vita possa scegliere di lasciarsi cambiare. Io ho sempre in mente, almeno intenzionalmente, mi ritrovo quasi a commuovermi del grande cambiamento che l'arcivescovo Tettamanzi aveva fatto nei 9 anni della sua presenza come arcivescovo tra di noi. Mi ricordo sempre che speravo che non diventasse il mio vescovo, perché aveva preso delle posizioni quando era responsabile della CEI in cui mi era sembrato che non era molto attento l'arcivescovo Martini. Anzi, era stato un po' duro. Poi, non so se la provvidenza o comunque il Signore ha voluto che io ricevessi delle responsabilità tali per cui ero costantemente a contatto con Lui. E io lì mi sono veramente accorto che quel salutare tutti era segno di un desiderio vivo di incontrare la gente. E l'incontro con la gente era talmente presente dentro di lui che a poco ha cambiato su tanti ambiti pastorali il parere che aveva all'inizio. In particolare, ha imparato e ha desiderato voler bene alle persone che vivevano in difficoltà. A un certo punto sceglie di vendere tutto quello che in arcivescovato c'è e che era frutto di doni arrivati durante gli anni per la Pasqua, per il Natale, per ogni occasione. Li ha messi tutti a disposizione per il fondo famiglia lavoro, voluto da lui proprio come attenzione ai più deboli. E mi ricordo sempre l'altra grande scelta, premonitrice dell'amore di Letizia. Quando, adesso mi sfugge il titolo preciso, quando aveva scritto una lettera, una quindicina di pagine, un librettino, proprio sulle persone che vivevano l'esperienza delle seconde nozze, con una apertura di cuore, con un'attenzione alle persone veramente. Ecco, per lui, quando penso a uno che nella vita può sempre cambiare, io penso a lui. Era già grande, era già settantenne, poi alla fine ottantenne, ma lui mano a mano ha cambiato. Dopo la fine vi racconto anche un piccolo aneddoto, adesso sto dicendo le cose serie, non posso. Ecco, ciò che diventa fondamentale è proprio questo. Noi siamo le pecore del Signore, noi siamo chiamati ad avere il cuore disponibile al cambiamento. Non siamo persone già imparate, siamo persone che hanno bisogno di cambiare. Mi sono tirato un po' in là, vado via veloce. Gesù risponde alla loro incredulità riprendendo affermazioni già fatte in precedenza. Aggiunge però una cosa importante: le mie pecore non periranno mai. I falsi profeti, i mercenari, non riusciranno mai a disperdere il gruppo che il Padre gli ha affidato. È una fiducia grandissima che poggia sull'amore del Padre. Dice che chi crede in Lui, chi ha il desiderio come noi di camminare alla luce della Sua parola, noi riusciremo sempre a percepire fino in fondo di essere in qualsiasi occasione persone amate dal Signore. E il Signore forse questa sera chiede anche a noi una risposta precisa, una presa di posizione chiara. Ho voglia di mutare i miei atteggiamenti o do per scontato, siccome sono già una persona o adulta o anziana, che quello che faccio è il massimo che posso fare. Credere o meno, affidarsi o non prendere posizione, non è una questione teorica. È una scelta concreta che noi viviamo nel quotidiano. E la viviamo all'interno della richiesta di spendere bene la vita. Noi ogni giorno siamo chiamati a rispondere. E in queste risposte è in atto e si mette in gioco la nostra libertà. E le domande diventano allora dirette, diventano semplici. Quali sono le scelte fondamentali che sto promuovendo per dare qualità e bellezza alla mia vita? O giro intorno a cose da poco? O sono lì ancora a giocare con la gelosia, con l'invidia, con il chiacchiericcio, a perdermi in realtà che non contano? E la seconda, ma veramente a chi e a che cosa io chiedo la mia felicità? Alla base c'è già la proposta chiara del Signore. Se rimanete nella mia parola, sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Guardate, io dico sempre che noi siamo persone fortunate. Fortunate nella misura in cui abbiamo nel cuore il Vangelo. E quando ci capita davanti una cosa, è il Vangelo che ci aiuta a discernere. Sì, Don Peppino, il Signore ci ha detto di amare i nemici. E allora questa persona potrebbe essere umanamente una persona mia amica. Il Signore mi dice di amarla. Ma la cosa bella è proprio questo, che la nostra vita impara sempre di più a ragionare secondo il Vangelo. Non vivo secondo le mie sensibilità, punto, ma secondo quello che il Vangelo quotidianamente mi mette a disposizione. Gesù non toglie la possibilità del confronto e del dialogo a nessuna persona. Solo chiarisce che ogni donna, ogni uomo, affida comunque la sua vita a qualcuno, a qualcosa. E se non la si pone, questa vita, nelle mani di colui che ce l'ha donata e plasmata, c'è il grande rischio che porremo fiducia in realtà da poco in idoli che allontanano la bellezza del vivere. Occorre che con semplicità e grande libertà noi abbiamo a verificare i passi buoni e costruttivi della nostra esistenza, identificando magari qualche scelta che invece sta portandoci verso lo smarrirci. Mi sembra che avete tante cose su cui riflettere stasera. Che cosa il Signore in particolare vi vuol dire?